Ma tutti quanti noi conosciamo bene la preghiera di Gesù, il Padre nostro. C'è qualcuno che non la conosce? No. Ma forse non sempre ricordiamo che questa non è una preghiera di Gesù. È semplicemente un modello di preghiera che Gesù ha offerto ai suoi discepoli e anche a noi a distanza di tempo, perché possiamo pregare secondo la sua volontà. Per esempio, quando alla fine delle nostre preghiere noi diciamo nel nome di Gesù, che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che crediamo che quello che abbiamo detto Gesù lo approva, lo condivide. È sempre così. Ci pensiamo che le nostre preghiere devono essere condivise da Gesù. La preghiera che ho appena formulato, questa è una domanda che dobbiamo porci, la preghiera che ho appena formulato la condividerebbe Gesù? Gesù però non ci ha lasciato soltanto un modello da seguire, il Padre nostro, e ricordiamoci che quello che lui propone è una traccia di preghiera, anche se non fa male ripeterla ogni tanto così, ma non è una preghiera da ripetere così in maniera così, diciamo, come poesia. I Vangeli ci ricordano anche le tante volte che Gesù si è rivolto al Padre in preghiera. E in un caso la sua preghiera è stata riportata integralmente da Giovanni. E quella preghiera che noi definiamo preghiera sacerdotale, quella preghiera fatta nella sala di sopra, sacerdotale perché? Perché Gesù intercede per noi, per la sua Chiesa di ogni tempo, lo dice chiaramente. Egli è il mediatore tra Dio e gli uomini, il sacerdote tra Dio e gli uomini, l'unico che abbiamo, e anche questa, anche la funzione, diciamo così, di intercedere per noi, e non lo fa soltanto per la questione della salvezza. Spesso ricordiamo Gesù come mediatore per la questione della salvezza, ma non è mediatore soltanto per la questione della salvezza, ma per tutta la nostra vita. Mi piace ricordare, permettetemi questa immagine, che Gesù è ancora davanti al Padre che prega per noi. In questa preghiera sono presenti diversi affinché, che indicano proprio lo scopo per cui Gesù sta pregando, il motivo della preghiera. Credo che osservando attentamente uno a uno di questi affinché, noi possiamo imparare molto dalla preghiera di Gesù. Anche a noi è richiesto di intercedere con la preghiera per la Chiesa, come ha fatto Gesù. Anche noi possiamo essere in qualche modo sacerdoti l'uno per l'altro, quindi pregare, sacerdoti non come Gesù chiaramente, ma il sacerdozio universale è una verità riscoperta dalla Riforma, come ricorderete. Allora è chiesto anche a noi di intercedere per la Chiesa, in modo particolare per la nostra Chiesa di cui facciamo parte, anche per tutta la Chiesa sparsa in tutto il mondo. La Bibbia ci esorta a pregare gli uni per gli altri e questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Guardiamo il primo affinché nella preghiera di Gesù, Giovanni capitolo 17. Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te. Giacché gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dà la vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera tua che tu mi hai dato da fare. Ora, Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Il primo affinché lo troviamo proprio all'inizio della preghiera, ma non è un affinché, no, lo scopo di questo affinché non è intercedere per la Chiesa. Abbiamo detto che tutta la preghiera è un'intercessione per la Chiesa, ma in questo primo affinché Gesù prega per sé stesso. No? Con questa richiesta Gesù vuole ricordarci che al centro della nostra fede e del nostro rapporto con Dio c'è Lui, è Lui che è al centro di tutta la nostra fede e della nostra esistenza. Quando, ripeto, diciamo nel nome di Gesù con la preghiera, affermiamo che la preghiera ha senso solo se Cristo è posto al centro, e in questo modo noi lo glorifichiamo. Riconoscere che Dio, il Padre di Gesù Cristo, è il solo Dio, chiaramente oggi non è politicamente corretto, non è considerato politicamente corretto, anzi dire che c'è un solo Dio, un solo mediatore tra Dio e gli uomini, si è considerati dei fondamentalisti esclusivisti, fondamentalisti che non tengono conto delle altre fedi, degli altri dei. Ma preferisco io personalmente essere visto come un fondamentalista integralista che non tener conto di quella che è la verità fondamentale della, che la scrittura si offre. C'è un solo Dio, è un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Dio, il Padre e Gesù, suo Figlio, formano un binomio inscindibile. Che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu mi hai mandato, Gesù Cristo. Per glorificare Gesù occorre ricordare agli uomini, a noi stessi prima di tutto e poi anche agli altri, questa verità che, come ripeto, spesso è considerata intransigenza religiosa. Verso la fine della preghiera Gesù ritorna su questo tema. E anche qui troviamo un chiaro affinché, dice il versetto 24. Padre, io voglio che dove sono io siano anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Questa richiesta ci porta al futuro, al nostro futuro. Quando Gesù sarà in quella gloria che ha lasciato, come sappiamo, per incarnarsi. E Paolo, che magistralmente direi, tratteggia in modo chiaro il percorso fatto da Gesù, dalla gloria eterna, quella gloria che ha lasciato, a quella gloria che, in cui è ritornato. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, dice Paolo, il quale, pur essendo in forma di Dio, la gloria in cui era, che ha lasciato per incarnarsi, poi alla fine del brano troviamo affinché nel nome di Gesù Cristo si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, la gloria che avrà di nuovo, quella gloria per cui prega qui, che avrà di nuovo nel futuro. È il percorso fatto da Gesù dalla gloria eterna, dell'eterno passato, alla gloria dell'eterno futuro. Gesù ci vuole con sé, che siano con me. Gesù ci vuole con sé, affinché a noi sia dato di vederlo nella sua gloria. Sul monte della trasfigurazione sappiamo che alcuni discepoli hanno intravisto un barlume di questa gloria. Noi lo vedremo in tutta la sua gloria, non so come sarà, ma sarà così. E godere anche noi di riflesso della sua gloria. Il poiché presente in questa frase unisce la gloria all'amore. Abbiamo mai pensato che amando diamo gloria a qualcuno? lo rivestiamo di gloria. Si glorifica Gesù amandolo. Dare gloria a Gesù non è legato soltanto, lo sappiamo questo, ma non fa male ripeterlo, non è legato soltanto al momento dell'adorazione insieme. Dare gloria a Gesù è qualcosa che deve essere presente in ogni momento, in ogni istante, in ogni occasione della nostra vita, perché è qui in ogni occasione che possiamo glorificarlo dimostrandogli il nostro amore. Andiamo al secondo: affinché io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo, erano tuoi e tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevuto e hanno veramente conosciuto che io sono presieduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te, Padre Santo. Conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Il secondo affinché è legato all'unità della Chiesa. Questo tema direi che è il motivo conduttore della preghiera di Gesù, che è ripetuto anche nei versetti 22 e 23. Il secondo affinché ci fa riflettere, ci riguarda in modo particolare. Dice Gesù: io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno, questi versetti 22 e 23, come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che tu li ami come hai amato me. La preghiera di Gesù è che Dio conservi la Chiesa nel suo nome, perché solo in questo modo può essere unita. Quale significato possiamo dare alle parole di Gesù? In che modo la Chiesa può essere conservata nel suo nome? Forse risulterà più chiaro il concetto se usiamo il sinonimo di conservare, custodire. Interessante notare ciò che precede questa richiesta. La constatazione che la Chiesa ha fatto sue alcune verità fondamentali. Io ho dato le mie parole, loro le hanno ricevute. È una Chiesa che vive delle parole di Gesù, vive nelle parole di Gesù, vive per le parole di Gesù. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, dice Gesù. Lo scrigno dentro il quale la Chiesa può essere custodita è la parola di Dio. Quella parola che Cristo ci ha comunicato. Questo è l'unico ambito dove la Chiesa ritrova continuamente la verità, le verità che l'hanno costituita. La richiesta di Gesù della custodia da parte del Padre, subito dopo la constatazione che la Chiesa deve rimanere nel mondo, fa riflettere, perché dice: loro devono rimanere nel mondo, li abbiamo mandati nel mondo, come tu hai mandato me, io mando loro. Allora è proprio la constatazione che la Chiesa deve rimanere, è nel mondo, che spinge Gesù a chiedere al Padre di custodirla. La Chiesa non può isolarsi dal contesto in cui vive, perché solo quando la luce viene messa sopra, non sotto il secchio, che può fare luce, e solo quando il sale si fa tutt'uno con il cibo e non rimane dentro la saliera che può svolgere il suo importante ruolo. Non possiamo custodire la nostra anima isolandoci dal mondo. Questo è il motivo per cui sono nati gli eremi, i monasteri, Ma non credo, certo ognuno fa le sue scelte, ma non credo che sia questa la volontà di Gesù. Perché questo, il mondo, non è un'entità esterna da noi. Spesso consideriamo il mondo come un'entità esterna da noi. Il mondo ce l'abbiamo dentro. Noi siamo, viviamo nel mondo. Quando per esempio Giacomo parla della tentazione, ed è uno dei brani in cui il concetto della tentazione viene, come dire, sviscerato, forse più di altri brani, quando Giacomo parla della tentazione, che è anche uno dei più lunghi sull'argomento, non cita, a proposito della tentazione, né il mondo né il diavolo. Le tentazioni vengono da dentro di voi, dalla vostra concupiscenza. Il mondo ce l'avete dentro, il mondo ce l'abbiamo dentro. Quindi non possiamo isolarci, come dire, fisicamente dal mondo, perché tanto è dentro, ce lo portiamo dentro anche se siamo sul cucuzzolo di una montagna. Paolo, Giacomo dice che è proprio la concupiscenza che quando ha concepito partorisce il peccato. Satana e il mondo solleticano la nostra concupiscenza. Delle volte ho pensato che il dentro di noi, l'interno, è come una chitarra che il diavolo ogni tanto suona, la lasciamo suonare, lasciamo pizzicare le corde. La tentazione di uscire dal mondo per mantenerci puri è costante e non riguarda però soltanto il mondo dei monasteri. Ho un rammarico, ho un forte rammarico, ed è questo. Quando ho deciso di seguire Cristo, avevo solo 16 anni, mi sono buttato a capofitto nel mondo della fede, della Chiesa. E ho trascurato le amicizie che avevo prima e probabilmente così facendo ho perso delle cose di testimonianza. Ho questo rammarico. Mi sono isolato, mi sono buttato nel mondo della Chiesa. Stare nel mondo significa anche stare vicino ai peccatori, come ha fatto Gesù, e vincere la tendenza farisaica di separarsi, di stare lontano perché siamo più santi di loro. Stare nel mondo significa farsi giudeo con i giudei, greco con i greci, come Paolo, come sappiamo, 1 Corinti 9, 20-22 lo dice espressamente. Vedete, credo che occorra una forza e una saggezza particolare che può soltanto darci da Dio per stare nel mondo senza essere del mondo. Il concetto dell'unità presente in questa richiesta lo troviamo anche, come abbiamo detto, più in là. E c'è una frase che deve essere adeguatamente sottolineata. Non prego soltanto per questi, quelli presenti, ma anche per quelli che credono in me, per me, per te, oggi, a distanza dei 2000 anni. Per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tu e Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Questo affinché ci pesa. Questo affinché è pesante. È un affinché pesante perché lega la nostra credibilità, la credibilità della nostra testimonianza alla nostra unità. Puoi essere credibile, Chiesa, soltanto se sei unita. Noi proclamiamo che Gesù è il Figlio di Dio, da Lui mandato per la nostra redenzione. Questa redenzione comprende anche, questa fa parte della redenzione, comprende anche la creazione di un nuovo popolo. Questa è redenzione, la creazione di un nuovo popolo, noi, Chiesa. E allora se non riusciamo a vivere come il nuovo popolo di Cristo, perdiamo la nostra credibilità. se la redenzione operata da Gesù è questo, una Chiesa frammentata in tante porzioni, spesso in lotta tra di loro, come può essere credibile? È vero, adesso non voglio fare l'utopista. Noi qui, Asti, via Parini 6, non è che possiamo tanto fare tanto per l'unione della Chiesa universale. Ma cominciamo a pensare alla Chiesa locale, all'unità della Chiesa locale. Credo che ai nostri familiari, ai nostri amici, dobbiamo dimostrare in maniera concreta, visibile, un'unità di fondo, quell'unità che ci tiene insieme, che ci fa amare e fa sopportare le differenze. Se c'è tanta insistenza da parte di Gesù nella sua preghiera, sull'unità proprio, la preghiera, significa che questa, l'unità, è costantemente in pericolo e la storia ne è una testimonianza. Vedete, Satana farà di tutto per dividere la Chiesa e lo fa attraverso il mondo, ma soprattutto, come abbiamo detto, attraverso la carne, attraverso la nostra interiorità. E soprattutto quest'ultimo aspetto è da curare, perché noi c'è la tendenza, in me c'è la tendenza, in te c'è la tendenza a dividere piuttosto che a unire. È nella nostra natura. Quindi per mantenere l'unità della Chiesa non basta evitare le occasioni di rottura, sarebbe già molto evitare le occasioni di rottura. Per mantenere l'unità della Chiesa dobbiamo ancora essere capaci di creare delle occasioni dove l'unità è rafforzata. Un aspetto negativo, un aspetto positivo. Andiamo al terzo affinché, rapidamente, perché il tempo passa. Io vengo a te, dice Gesù, e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. In questo caso non è contemplato in modo, uno scopo della preghiera, ma quello delle parole di Gesù. La gioia. Perché Gesù parla di gioia compiuta? Cosa significa? Il testo greco recita letteralmente la mia gioia, quella piena. E mi fa venire in mente quella, e vorrei parafrasare quella frase di Gesù, io vi do la pace, non ve la, io vi do la gioia, io non la do come il mondo vi dà, ve la dà. È una gioia piena, una gioia totale, una gioia che rimane nonostante le difficoltà, una gioia che rimane presente anche in mezzo alla sofferenza e agli eventi negativi, è quel sottofondo di serenità che pervade le persone nel lutto, nella sofferenza. Paradossalmente, la gioia rimane come un velo anche nei momenti di tristezza. È una gioia piena, non parziale, non momentanea. È quella gioia che nutre la speranza. Sappiamo che il mondo è diviso in due, si dice spesso. C'è chi vede il bicchiere mezzo pieno e c'è chi vede il bicchiere, lo stesso bicchiere, mezzo vuoto. Vedere il bicchiere mezzo vuoto, anche quando le circostanze non sono così sfavorevoli, procura un malessere, un sottofondo di tristezza che dipinge le giornate di grigio. Ma vedere il bicchiere sempre comunque mezzo pieno nutre la speranza. E abbiamo bisogno di sperare. La gioia procurata da Gesù è un sano nutrimento per la speranza, che in qualsiasi circostanza ti farà vedere il bicchiere mezzo pieno. Come lo vedi il bicchiere? Quale tendenza hai? dipende molto anche dal carattere, ma dobbiamo anche fare un salto al di sopra di quelle che sono le sollecitazioni del nostro carattere. No? Dobbiamo, abbiamo il dovere di farlo. Quindi se anche il nostro carattere ci spinge a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto, la fede dice, afferma, il bicchiere è ancora mezzo pieno. Quarto, affinché io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, poiché non sono del mondo, come io non sono del mondo, non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono nel mondo, del mondo, come io non sono del mondo, santificali nella tua verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati nella verità. Anche in questo testo la protagonista è la parola di Gesù. Io ho dato loro la mia parola. Ma di quale parola si tratta? Automaticamente pensiamo alla Bibbia, ma non credo che Gesù stia pensando a questo. Va bene, la prossima volta finirò. Non sei d'accordo? No. Non credo che Gesù stia pensando solo a questo. Io ho dato loro la mia parola. Quale parola? Per quanto riguarda gli aspetti dottrinali, la Bibbia è sufficiente, e aggiungere qualche cosa o togliere qualche cosa si fa un torto al Signore. Lo sappiamo, la Bibbia lo dice. Ma la vita cristiana non è fatta solo di dottrina. Quando lo impareremo questo? La vita cristiana non è fatta solo di una sana dottrina. Il pensiero di avere la sana dottrina, quindi essere a posto, ha fatto veramente grossi danni, questo lasciatemelo dire. E voglio sottolinearlo con forza. Per questo motivo credo che si tratta di qualcos'altro in più. Si tratta della parola di conforto, della parola serena, della parola di incoraggiamento che Gesù pronuncia attraverso di noi per gli altri. Essere ambasciatori di Gesù vuol dire anche parlare in sua vece, al suo posto. È sempre da tenere presente questa esortazione del fratello Paolo, del nostro caro fratello Paolo. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Molto spesso c'è una specie di pudore che ci impedisce di dire la parola giusta. Ti voglio bene, coraggio, forza. Delle volte c'è una specie di pudore che ci impedisce di intervenire in questo modo. Tante volte, appunto, per l'eccesso di pudore evitiamo di pronunciare una parola buona e dimentichiamo che questa conferisce grazia, santifica, procura gioia. Dobbiamo constatare purtroppo che siamo più portati, parlo per me, lo dico a voce alta, ma parlo per me, per Gianni. Gianni purtroppo si è troppo spesso più portato alla critica, al giudizio, a cattive parole che alla buona parola. Gianni, stai attento. Allora, volete farmi felice oggi? Volete farmi un regalo? Ditemi una parola buona. Sesto e ultimo affinché. Mamma mia, che caldo che fa. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. E questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora. Affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Quest'ultimo affinché per quattro volte è ripetuto in quest'ultima finché per quattro volte è ripetuto il verbo conoscere. La prima dichiarazione riguarda il mondo che non ha conosciuto e non vuole conoscere il Padre. Il mondo, come sappiamo, ha un cuore privo di intelligenza, ottenebrato, Romani 1,21, e per questo motivo è incapace di conoscere le cose dello Spirito. Occorre un intervento da alto per togliere l'ostacolo che impedisce di capire. Poi, il credente è la persona che ha ricevuto dal Signore la capacità di conoscere e credere, e ha accettato questa capacità. Non dobbiamo però mai dimenticare che la possibilità di capire e di credere è un dono della grazia di Dio. Se penso, mi viene da ridere, se penso alla mia conversione a 16 anni, posso dirlo chiaramente, semi-analfabeta, non avevo grandi capacità di capire. Il Signore è intervenuto e mi ha fatto capire le cose più importanti per la mia vita. Nel cuore della fede cristiana è presente l'idea che Gesù è stato mandato dal Signore, è il Messia e più di questo è il Figlio di Dio. La fede cristiana non è un vago sentore dell'esistenza di un Dio che ha creato il mondo, ma si concentra sulla figura di Gesù. Gesù è sempre lo spartiacque che divide la fede cristiana dalle altre fedi. È così e dobbiamo accettarlo. Gesù è la pietra angolare che per alcuni è diventata, per molti è diventata la pietra d'inciampo. Poi alla fine uno degli scopi della vita di Gesù Cristo è quello di farci conoscere il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre, dirà Gesù. E lo scopo di questa conoscenza è affinché l'amore del quale che tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Per l'uomo raggiunto dalla grazia di Dio si apre la magnifica prospettiva di essere reso capace di amare. Miei cari, guardate, non è poco essere resi capaci di amare. Forse non ci rendiamo conto che non siamo capaci, ma il Signore ci rende capaci di amare. Dio non si è limitato ad amarci. Dio ha sparso il suo amore nei nostri cuori, secondo quello che dice Paolo. Troppo spesso valutiamo la nostra spiritualità dalle cose che facciamo, ma questa si può valutare solo nella nostra capacità di amare. Stamattina è stato ribadito il concetto dell'amore di Dio, ma ci riguarda amare chi ci ama, ma anche amare chi non ci ama. Questo è lo scopo, direi ultimo, della preghiera di Gesù, che l'amore di Dio sia in noi, che siamo resi capaci di amare tutti indistintamente. Vogliamo chiudere con una preghiera. Signore, Signore Gesù, caro Gesù, grazie per questa tua preghiera che continua nel tempo. Non è una preghiera che rimane lì, nella sala di sopra di 2000 anni fa. È una preghiera che continua nel tempo. E direi che anche oggi hai voluto pregare per noi con questa preghiera. Che possiamo ricordarci costantemente di tutti questi affinché, dello scopo per cui tu hai pregato, e mantenere saldo e vivo quella fiamma dell'amore che tu hai sparso nei nostri cuori, perché questo è quello che tu vuoi, Signore. Grazie, grazie di cuore. Amen.